andarci a collegare con una compagna che sentiamo spesso, ma spesso per questioni a diverse latitudini, e invece oggi la sentiamo per farci raccontare la situazione della guerra tra Ucraina e Russia vista da un posto diverso. Anzitutto ben ritrovata ai microfoni di questa radio.
Ciao a tutte e a tutti, sì, in effetti su un altro fronte, in un'altra area geografica.
Eh sì, perché con te spesso parliamo di Palestina, ma insomma invece hai avuto occasione di vedere più da vicino quello che sta accadendo intorno al confine ucraino e in particolare dal lato sud-ovest. Qual è la situazione da quel lato del confine che, devo dire, all'inizio della guerra io sono rimasto anche un po' sorpreso, nel senso che sembrava un confine che quasi non esisteva, no? Si parlava molto del confine, ovviamente quello russo-ucraino, quello era ovvio, di quello con la Bielorussia, di quello con la Polonia, che è il confine principale a quanto pare per l'Occidente, benché in realtà con l'Ucraina ci confina anche la Romania e ci confina anche la Moldova e la Transnistria.
Sì. Sì, allora premetto un attimo così, tanto per dire insomma per quale motivo insomma sono finita là, e si tratta di una delle tante, diciamo, carovane dal basso di aiuti umanitari verso la popolazione civile, in particolare le donne e i bambini che stanno scappando dalle bombe di tutto il conflitto in corso in tutta l'Ucraina. E siamo andati come mutuo soccorso ACS, che sono organizzazioni che appunto si muovono comunque durante le emergenze. Io in particolare faccio parte appunto in altre zone di conflitto, in particolare in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, e che comunque si sono mosse, ripeto, con tante altre organizzazioni di base nella raccolta dei beni di prima necessità, ma soprattutto per aiutare donne e bambini che per passaggi, diciamo, sicuri fuori dai paesi dove in questo momento, dalle zone dove in questo momento appunto gli attacchi militari sono più forti, insomma, e che chiaramente, come abbiamo visto purtroppo, sono quelli che pagano in prima persona i risultati di questa guerra, un'altra orribile guerra che come sempre, e che nessuno insomma in pratica vorrebbe. Questo in generale è quello che abbiamo raccolto come impressione da tanta gente appunto che scappa da quelle parti. Sicuramente preferivano insomma trovare altre situazioni che non fossero quelle delle armi, che non fossero quelle degli attacchi e dei bombardamenti e dei continui combattimenti. E quindi ci siamo mossi su diversi confini in modo tale da far riuscire, abbiamo fatto indietro con l'Ucraina, non sulla Polonia, perché diciamo che dalla parte della Polonia si sono concentrate la maggior parte delle organizzazioni di aiuto, di soccorso, eccetera. Stavamo dalla parte della Romania e in un primo momento, quindi questo insomma fin dall'inizio di questo aiuto generale, e poi ci siamo anche un po' spostati in quest'ultima settimana sulla Repubblica della Moldova e la Transnistria, un po' particolare perché cominciava già la scorsa settimana, insomma non solo la scorsa settimana, è chiaro che era già nell'aria, a girare comunque l'idea che potessero essere coinvolti dentro tutto questo conflitto. Di fatto premetto che io non conoscevo molto bene questa situazione, insomma un po' l'ho vista in prima persona, un po' la sto studiando, la sto vedendo insomma come quello che sta capitando, e comunque è una regione, una parte che in qualche modo si è tenuta fuori dal conflitto, infatti completamente neutrali. E dal 92 sono una regione, sia la Repubblica Moldova, ma ancora quella più separatista, diciamo, che è la Transnistria, si sono tenuti fuori neutrali nel conflitto. Questo perché, l'abbiamo capito anche andando lì, la Repubblica Moldova comunque non è dentro l'Unione Europea, una regione molto povera, gli aiuti insomma arrivano veramente molto difficilmente, anche se dentro abbiamo visto che la popolazione ha organizzato per i profughi ucraini, ha organizzato comunque dei campi di accoglienza, dei luoghi diciamo di accoglienza, di riparo momentaneo in attesa. La maggior parte della popolazione proviene da Odessa, che appunto in quella scorsa settimana è stata cominciata a essere bombardata fortemente dalle forze russe, anche lì sono cominciati comunque i combattimenti. E quindi diciamo in qualche modo ha accolto, dicevo, la Repubblica Moldova ha accolto i profughi ucraini, quindi raccogliendoli in alcune aree, dando diciamo tutte le necessità di cui hanno bisogno, insomma donne e bambini, potete immaginare, sono state allestite scuole diciamo per dormire, per far stare i bambini, anzi anche per farli andare a scuola, cioè continuare l'attività didattica eccetera, insomma tutta una serie di attività che hanno organizzato. Stessa cosa hanno fatto in Transnistria, dove ci siamo appunto allungati nonostante diciamo i pareri erano abbastanza controversi, nel senso no, in Transnistria è più difficile, non andate, è abbastanza pericoloso eccetera eccetera. Premetto che era il periodo di Pasqua, quindi le giornate della Pasqua della Pasqua ortodossa, e quindi in quei giorni insomma quello che abbiamo visto immediatamente è una regione molto molto bellissima dal punto di vista estetico.
Scusa, ti hai sentito un po' male,
è molto bella e tranquilla come il primo impatto, no, di questo posto di Tiraspol dove siamo andati, e ci è sembrato un posto molto molto tranquillo, probabilmente, ripeto, perché era a ridosso di questa Pasqua.
Adesso ti sei di nuovo riallontanata, non so bene perché, ma ogni tanto ti sento molto più lontano. Adesso è risuccesso.
Ah, ok. Mi senti così?
Sì, così mi sento benissimo.
Ah, ok. No, dicevo, appunto era a ridosso di questa Pasqua ortodossa, quindi diciamo una situazione molto rilassata, no? A differenza insomma un po' dei pronostici delle cose che ci avevano detto, no? Non andate, è pericoloso, ci sono i russi, eccetera, eccetera. In realtà è una regione dove abitano, dicevo, è separato.
Ti sento di nuovo male, però, scusami.
Non so,
così sì, invece so. Sì, appena te lo dico poi rifunziona.
Non lo so perché sono ferma, immobile davanti al router della rete, però non so, è sempre tutto instabile. Dicevo che comunque è vero, è una regione che è comunque che è separatista, quindi si è tenuta neutrale, ci sono dentro, convivono da sempre russi, ucraini, moldavi, che comunque non hanno problemi diciamo né di convivenza né di nessun tipo di problema, sono una regione che è rimasta diciamo neutrale, non ci sono nemmeno schierati dentro questo conflitto, chiaramente da una parte un po' per paura immagino, no? Perché proprio perché ha i confini molto stretti, ma dall'altra anche perché diciamo una parte della popolazione, quella anche più anziana, ha dei benefici da parte dei russi, così come ci dicevano, non tutti parlano diciamo, no? Però insomma qualcuno ci ha rilasciato anche diciamo considerazioni, interviste eccetera, e appunto ci dicevano che d'altra parte i russi per una fetta di popolazione la copre anche dal punto di vista economico, la copre dandogli gas, che è una delle cose probabilmente più importanti, ma vengono pagate per esempio le pensioni a una fetta di popolazione. Gli studenti possono andare a studiare, vanno a studiare e spesso vanno a studiare anche fuori, ai quali vengono pagate delle quote anche per studiare. In genere tutta quella parte.
Comunque quindi con un rapporto economico e anche di spostamenti privilegiato con la Russia, se ho ben capito la situazione della zona.
Sì. Infatti ci dicevano che loro hanno tutti i passaporti, hanno il passaporto russo, hanno il passaporto ucraino, hanno il passaporto di questa Transnistria e il passaporto moldavo. Hanno tutta una serie di passaporti per potersi muovere. Quindi insomma, indipendenti e neutrali. hanno cercato di tenere fino alla fine questa neutralità di fatto. Quindi diciamo che seppur accogliendo i profughi ucraini provenienti dalla Odessa bombardata, quindi a solo 100 chilometri di distanza dalla Transnistria, c'è la città di Odessa e c'è il porto e tutto il resto dove diciamo sono in corso appunto la maggior parte delle attività militari, nonostante questo si sono comunque tenuti diciamo neutrali, però accogliendo appunto tutti questi profughi. È successo invece proprio in quei giorni questo strano attentato, proprio in quei giorni stavamo lì, insomma, guarda caso, è successo questo strano attentato sia alle forze di sicurezza, a uno stato diciamo della sicurezza interna della Transnistria, che alle antenne, quindi questo dentro Tiraspol, dentro la città principale, ma poi fuori alle antenne di trasmissione delle radio.
Scusa, ripeto russa, perché temo che sia sentito particolarmente male. Quindi è stato questo attacco che è stato alle antenne, ma non solo?
Alle antenne della TV russa, perché dentro ho visto che si vede prevalentemente la TV russa, e a uno stabile della sicurezza interna, okay, della Transnistria, di Tiraspol. Le antenne invece non stavano nella città, stavano fuori dalla città di Tiraspol. E questi sono stati questi, non c'è stata nessuna rivendicazione rispetto a questi due attentati, e chiedendo così alla gente immediatamente, perché stavamo lì, insomma, abbiamo chiesto che cosa poteva essere successo immediatamente, siccome il centro, diciamo, lo stabile che è stato colpito stava proprio al centro di Tiraspol, avevamo conosciuto dei giovani la sera precedente, eccetera, insomma, che oltretutto ci hanno contattato e ci dicevano che era molto vicino, avevano pensato lì per lì che avessero cominciato a bombardare in realtà, poi invece hanno capito che era solo un attentato, non hanno capito che cos'era a oggi ancora, e da quello che sappiamo, insomma, perché dopo siamo usciti dopo questa questione, da quello che sappiamo non ci sono state rivendicazioni, ancora non sanno se la provocazione, così come l'ha definita qualcuno, sia proveniente dalla parte russa o dalla parte ucraina, quindi non si sa quale sia io adesso non mi voglio inoltrare nelle analisi di questa situazione, potrebbe essere tutto, sicuramente è una situazione che fa scattare diciamo un attrito che di fatto potrebbe esserci all'interno. I russi potrebbero avere necessità di entrare dentro la Transnistria, e questa è una delle grosse paure che appunto ha la popolazione, tant'è che la popolazione della Transnistria ha cominciato molti da lì hanno cominciato a evacuare l'area in questi giorni. Quello che ci arriva in queste ore è che molti stanno evacuando in particolare Tiraspol, ma anche le aree limitrofe.
Stanno evacuando Tiraspol?
Tiraspol e anche le aree limitrofe.
Tiraspol, per chi magari non lo sapesse all'ascolto, è la principale città, la capitale, sì, proprio, comunque la principale città della Transnistria.
Sì, dove abitano 500.000 persone, e vabbè, la Transnistria non è così enorme, insomma, una striscia abbastanza, sempre di strisce si parte, un po' più grande della striscia di Gaza comunque.
Penso che Tiraspol sia parecchio più piccola di come dici, mi risulta che abbia 160.000 abitanti, no?
Che cosa?
Tiraspol.
La città dici?
Sì.
No, dico, tutta la Transnistria sono 500.000.
Ah, tutta la Transnistria, certo, sì.
Sì, sono piccole, cioè una piccola striscia in ogni caso. No, facevo il paragone con la striscia di Gaza, sempre certo. Di strisce si parla, però questa è un po' più lunga, ma c'ha meno gente in effetti che ci abita. Niente, quindi questo è quello che sta succedendo in questo momento, quello che riceviamo. Stessa cosa, chiaramente, stessa paura, diciamo, è nella Repubblica Moldava, dove appunto anche lì, insomma, La popolazione, io ti parlo rispetto a quello che ho visto fino ad ora e rispetto a quello che ci hanno detto, che ci ha detto la popolazione, insomma, chi abbiamo contattato, poi in particolare avevamo a che fare con anche i centri di aiuto appunto dei profughi ucraini che stavano arrivando, quindi insomma questa è un po' così, la situazione generale. Diciamo, anche la Moldavia ha espresso, diciamo, questa paura di poter essere attaccata. Stessa cosa ci dicevano oltretutto in Romania, questo facendo una così un giro più largo di opinioni, e che comunque i rumeni, che si sono molto molto mobilitati, loro stanno nell'Unione Europea, però non sono coinvolti, no? Però sono nell'Unione Europea, non si sono coinvolti in termini diciamo militari nell'aiuto né dell'uno né dell'altro, e ci dicevano che comunque se dovesse accadere appunto la questione di avanzamento dei russi verso la Repubblica Moldava, Transnistria e Repubblica Moldava, non capivano bene che cosa altro potesse succedere. Quello nella regione della Romania, intendo, che comunque fa parte dell'Unione Europea e quindi NATO intorno. Ci indicavano che tutto intorno alla Romania comunque ci sono movimenti delle truppe NATO.
Tutto intorno alla Romania c'è un movimento di truppe NATO, quindi intendete per esempio anche quindi in Moldavia?
Ma in Moldavia è diverso.
O dall'altro lato, tutto intorno, però dal lato ovest,
sì,
quindi.
Esatto.
Ok, quindi molto movimento di truppe NATO sul lato ovest della Romania, ma non altrettanto nella Romania stessa, ok?
Sì.
Va
questo
bene.
È tutto quello che ho visto, tutto quello che so da questo fronte,
No, ti ringrazio moltissimo, insomma, per il racconto. È chiaro che la situazione è ancora difficile da decifrare, a sbilanciarsi si sbaglia sicuro, visto che purtroppo di sorprese ne abbiamo avute parecchie da qualche mese a questa parte su questa vicenda, però insomma sicuramente un racconto in prima persona è sempre particolarmente utile comunque per farsi un'idea. Non so se hai dell'altro che ci vuoi raccontare.
Sì, no, vabbè, vedere, no, questa città comunque, Tiraspol, dove insomma, lì per lì, ripeto, il primo impatto è stata una convivenza di tante lingue, di tante parti, no, perché visto tutto questo conflitto comunque si basa molto sulle etnie, comunque, e l'Ucraina e i russi. E lì invece una convivenza, diciamo, molto molto pacifica, demonizzata da quel punto di vista. Oddio, ci stanno i russi, di fatto, insomma, c'è un memoriale, cioè ci sono dei memoriali, ci sono delle memorie, di fatto la popolazione lì dentro, certo, una regione molto povera, però di fatto è una regione dove convivono tutti quanti con i propri linguaggi, non c'è un'imposizione. Dicevano anche i ragazzi, abbiamo intervistato anche dei medici, insomma, che stanno lì e che, ripeto, seguono i profughi ucraini.
Ma sai, mi sembra che la cosa che sarà demonizzata, non c'è dubbio che che il tema si sia spostato subito sulle lingue e sull'aspetto etnico. Dopodiché, senso, è vero che in Ucraina era successo qualcosa negli ultimi anni riguardo alla convivenza, no, della minoranza russa con la maggioranza invece che parla ucraino. Dopodiché, senso, come dire, mi sembra che comunque Zelensky sia un russofono al governo, non la esagererei, no, dicendo che quella sia la questione chiave. Forse è stato anche forse più un modo in cui la cosa è stata raccontata fuori da lì, mi sono fatto questa impressione, che non qualche cosa di particolarmente sentito poi effettivamente, no, in quelle zone, perché non mi sembra, no, che per esempio, no, la minoranza russofona, da quello che abbiamo capito noi, è sempre difficile avere delle notizie da uno stato che comunque è solo sotto legge marziale, in cui non è ovvio, no, che qualche cosa possa uscire fuori. Ma per esempio io non ho avuto l'impressione che le minoranze russofone in Ucraina siano particolarmente contente dell'invasione russa. il che mi smonta un po' la questione dello scontro etnico, perché sembra che gli scontri etnici, quando ci sono sempre fomentati per ben altri motivi. Forse in questo caso sono proprio sbandierati un pochino così per celarli, ma
per dare
non so.
Per dare una qualche giustificazione del perché di tutto questo macello. Sì, no, è vero.
Va bene, io ti ringrazio come sempre per le informazioni di prima mano che ci dai, e niente, a presto risentirci su queste frequenze.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.